Signori, quest'oggi puntata molto più leggera, puntata molto più tranquilla, niente analisi tecniche, oggi si parla di mercato. Perché ci sono delle importanti novità, ci sono state le prime ufficialità, i primi colpi, le prime cessioni, i primi obiettivi, soprattutto in casa Benevento, ma con uno sguardo anche alla Serie A. Ma partiamo con ordine, partiamo con la situazione in casa Benevento, perché sono arrivati i primi due colpi, è arrivato Calò, è arrivato Alberto Paleari, due acquisti importanti, parliamoci chiaro, due acquisti di categoria, due acquisti che vanno a puntellare una rosa che ha bisogno di essere ritoccata per partecipare a un campionato del genere. Ma parliamo dei due innesti. Calò, che è stato il primo ad essere ufficializzato, è un giocatore che Caserta conosce benissimo. È un giocatore molto forte tecnicamente, è un centrocampista con grande visione di gioco e che ho potuto osservare io ai tempi di Castellammare, perché ha giocato con Caserta a Castellammare, poi è ritornato al Genova, il Genova l'ha acquistato, è ritornato in prestito in una situazione molto complicata per Calò, e poi nella scorsa stagione è stato a Pordenone. Comunque, fatto sta che è un giocatore forte, secondo me, è un giocatore che merita di mettersi in mostra e merita di avere un allenatore come Caserta, un allenatore che lo conosce e che sa di non potergli chiedere l'impossibile. Se Caserta sa che quel centrocampista di quel tipo ti fa questa cosa, tu non gli andrai a chiedere magari di farti tutta la fascia. E questo è un po' il concetto. E arriva con un prestito con diritto di riscatto, un qualcosa di molto abbordabile e secondo me come giocatore ne vale molto la pena. L'altro innesto che è stato fatto ad oggi è quello di Alberto Paleari. Un discorso che si protendeva da settimane ormai perché c'era concorrenza da parte di altri club, Ternana, Crotone, tanti club di Serie B, ma gli ottimi rapporti tra Preziosi e Vigorito, testimoniati anche da Calò, hanno portato il presidente rossoblù a dare Paleari a Vigorito in esclusiva. E Vigorito, avendo l'ok di Preziosi, non ha perso tempo parlando con Foggia e portando alla fine l'operazione a concludersi. Un'operazione importante, un'operazione che ti permette di portarti a casa un portiere forte, un portiere di grandissima esperienza, un portiere che ha fatto tanta Serie B con il Cittadella, che ha giocato anche in C con il Cittadella, che è stato a Genova, dimostrato di poter essere anche in Serie A un grande portiere e che ha bisogno di giocare, ha bisogno di mettersi in mostra, ha bisogno di grande fiducia da parte dei tifosi, da parte della società, da parte dell'ambiente in generale. Ed è un acquisto importante. Arriva come in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione nella massima serie. Che vuol dire? Vuol dire che in un certo senso la squadra che Vigorito sta allestendo è una squadra competitiva, è una squadra che ha tanta qualità ed esperienza per la Serie B, è una squadra bilanciata tra giovani e anziani, è una squadra che ha voglia e che ha il giusto mix tra esperienza e giovani. Tra i nuovi obiettivi, cosa c'è? Ci è il grande Masciangelo, Masciangelo scuola Pescara, terzino sinistro che può giocare anche a destra. E negli scorsi giorni se n'era parlato. Si parla di un triennale che verrà firmato e si parlava di visite mediche a breve. Comunque, io per essere certo, aspetto come al solito il comunicato da parte del Benevento sul proprio sito. Allora io sono tranquillo. Situazione diversa per Elia. Elia ha promesso tanto tempo fa a Caserta è un giocatore per il quale si sta lavorando sulla formula, sostanzialmente, perché Percassi dell'Atalanta ha già promesso il giocatore a Vigorito, si stava lavorando sulla modalità di trasferimento, perché Vigorito vorrebbe mantenere la priorità sul ragazzo, perché è un ragazzo giovane, di prospettiva e che può far bene. Dall'altra parte, Percassi non vuole perdere un talento del genere, e quindi la formula con la quale molto probabilmente arriverà Elia a Benevento è quella di un prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore degli atalantini della società bergamasca. Stesso discorso di Calò. Elia è un giocatore duttile che può fare dalla destra alla sinistra, è un giocatore di grande spinta che sa crossare bene, ha un buon piede e ha tanta corsa. E come dicevo prima, è già conosciuto da Caserta. Questo vuol dire che Caserta ha nella sua mente, nella sua ossatura di squadra, degli imprescindibili. E tra questi ci sono sia Calò che Elia. Questi dovrebbero essere i prossimi due colpi. Perché sì, ci sono, si parla di varie piste, ma non sono concrete quanto queste. E sul fronte uscita, giusto per chiudere il discorso Benevento, si parla di Dabo che andrà in Turchia molto probabilmente. C'era stato un errore riguardo alla destinazione, proprio per questo inizialmente il giocatore non l'aveva accettata. Poi è stato tutto chiarito e a breve dovrà partire. Infatti, si è preso un giorno di riposo dal ritiro, andato in Francia per poi trasferirsi in Turchia. Altra uscita è stata quella di Caldirola, che è andato a Monza, di cui le cifre ancora non si conoscono. Sarei curioso perché almeno il suo valore ad oggi è quello di 1,8 milioni. Sarei curioso di vedere a quanto realmente è stato venduto. Quindi aspetto di vedere le cifre ufficiali. E l'altra cessione che è stata fatta, ma perché a parametro zero, è stata quella di Tuia. Tuia che è andato a Lecce, alla corte del presidente, alla corte di Baroni, che l'anno prossimo allenerà il Lecce e dice di voler far bene. Stiamo a vedere. Queste sono le notizie riguardo il Benevento, legate all'ambito beneventano, che mi premevano di più dire. Sul fronte Serie A ci sono degli innesti, ma non tanti, ma non tanti. I principali innesti sono legati soprattutto alle piccole squadre, non sono legati alla Juve, magari all'Inter, no. Diciamo che la Lazio ha ufficializzato Felipe Anderson, che ritorna, il figlio al prodigo, dove può far bene, ritorna dove merita e con una formula vantaggiosissima per la Lazio. Si parla di una cifra intorno ai 3-4 milioni di euro e il 50% della rivendita. Ma un giocatore del genere non te lo rivendi più, considerando anche che ha 28 anni. E questo riguarda soprattutto la Lazio. Il Milan invece è già molto più attivo sul mercato perché ha ufficializzato Giroud e per questo va data grande, veramente grande merito alla dirigenza rossonera perché si è dimostrata professionale perché aveva puntato un solo obiettivo e l'ha portato a termine, e questo dimostra quanto una società possa essere seria e quanto un allenatore desideri avere quel giocatore. Inoltre, per la porta è stato preso il vecchio portiere del Lille, un portiere di grande prospettiva, che può far bene, ha delle cifre molto consone, non cifre spropositate, non cifre esorbitanti, e dei giocatori che già c'erano, ritorna Tomori che è stato riscattato per 28 milioni e Brahim Diaz che arriva con un prestito di altri 2 anni. Quindi una rosa che si sta allestendo in modo molto 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 importante. La Juve per il momento non si appresta a fare colpi, l'unico obiettivo è Locatelli per il momento, a centrocampo dove si parla anche di Pjanic, che non mi dispiacerebbe, ma per il momento si punta forte su Locatelli perché è giovane, perché ha fatto un grande europeo e perché la sua valutazione intorno ai 40 milioni, ma la volontà del giocatore è quella di andare alla Juve. Quindi non c'è, almeno per ora, un reale problema da parte di altri club per poterlo soffiare via. Però la Juve allo stesso tempo deve trovare l'intesa con i neroverdi. E non è una cosa scontata. Si lavorava negli ultimi giorni alle proposte, il trasferimento, il prestito alla Chiesa, 2 stagioni con l'obbligo, ma il Sassuolo vuole i soldi insieme, allora si era proposto di abbassare la cifra e di mettere una contropartita tecnica. Ad oggi si sta ancora lavorando per capire fin dove si può spingere, ma molto probabilmente Locatelli sarà bianconero. Su questo ci sono pochi dubbi. Non mi voglio dilungare troppo, per i prossimi colpi, per le prossime ufficialità ci risentiremo presto, perché ci sta, è importante parlare di calciomercato perché ne vale la pena, perché dal calciomercato riesci anche a capire la volontà di una società di far bene o di far male, le proprie intenzioni. Proprio per questo ci sentiamo in una prossima puntata. Bella!